Europa, Europa. L'unione utile fa la forza. Di Gigi Donelli.
Di Gigi Donelli al microfono, buona domenica a tutti voi. Di Alessandro Schirano in assistenza, come sempre, di Carlo Salvatore in regia, di tutti noi di Radio 24 e naturalmente degli ospiti che ci accompagnano in questo percorso. Oggi, se avete guardato sul web, il titolo della puntata è Noi, la Francia e l'Europa, il tutto a 4 settimane dal voto. E allora cominciamo subito. Oggi il nostro ospite è Michele Marchi, è professore di storia contemporanea all'Università di Bologna. Tra le sue pubblicazioni segnalo Presidenzialismo a metà, modello francese, passione italiana, edizioni del Mulino. Professore, intanto buongiorno, grazie.
Salve, buongiorno, buongiorno, grazie a lei.
Grazie di essere con noi. Lei ha, diciamo, credo più o meno 20 anni che si occupa di Francia, giusto?
Sì, sì, più o meno sì.
Più o meno una ventina d'anni.
Mi fa sentire vecchio così.
Ah, però non certo come me. Così. Ma questo per dire che ha seguito il percorso anche delle trasformazioni. Allora, una prima domanda, ma proprio le chiedo, c'è nei rapporti, diciamo, italo-francesi, che sono segnati da tutta una serie di, anche se vogliamo, di stereotipi, di conflitti, di amore e odio, questi 20 anni segnano un cambiamento in qualche modo nella sua esperienza? E se sì, che cosa è cambiato?
Ma allora, gli stereotipi sono tanti e si trascinano, diciamo così, dall'epoca che fu, dall'unificazione italiana in avanti. Però ecco, diciamo così, se devo individuare un cambiamento è sicuramente il Trattato del Quirinale, il tentativo di dare una istituzionalizzazione a questo rapporto, un tentativo ben lontano rispetto al rapporto franco-tedesco che struttura, diciamo così, l'Europa dopo anni e anni di divisioni, di drammi sull'asse, diciamo, franco-tedesco. Però sicuramente il Trattato del Quirinale è un salto di qualità, è un tentativo di istituzionalizzare. Alcuni esperti hanno parlato nei rapporti franco-italiani di una crisi bilaterale permanente, certo. È una sorta di amore odio che però bilateralmente continua. Ecco, diciamo, il Trattato del Quirinale è stato il tentativo, è il
di
tentativo
mettere ordine,
di strutturare, di dare un senso a questa crisi bilaterale permanente, che poi l'abbiamo vista negli ultimi, solo per citare alcuni casi, l'abbiamo vista anche soprattutto forse sull'asse economico. Siamo, insomma, a Radio 24, insomma, ci sono stati esempi, pensiamo all'OPA di EDF, pensiamo al, certo, caso di Fincantieri e Chantier
di relazione, insomma, stretta e pertanto anche di alcune complessità. Allora, ci torniamo. Adesso vorrei riportarla all'attualità stretta, che è quella di una settimana che ha visto il presidente della Repubblica Francese Macron, diciamo, mettersi al centro della scena internazionale con la visita, ricevendo, prima visita post-Covid, del presidente cinese Xi Jinping. Ora, naturalmente è stata una prima tappa di un percorso che poi ha visto il leader cinese in Serbia e in Ungheria, ma ancora una volta si è trattato, diciamo, di riproporre un tema della centralità. Francia prima inter pares in qualche modo, è questo il tentativo e l'Europa che vorrebbe Macron?
Sì, diciamo che anche qua, insomma, io faccio lo storico, faccio un riferimento storico. In realtà questa visita è un anniversario, perché 1964-2024, siamo a 60 anni dal riconoscimento francese dell'allora Cina di Mao, quindi il viaggio andava in questa direzione. E poi c'è un'ambizione, diciamo così, da parte di Macron, quello di tenere aperto il dialogo con Pechino, nonostante la problematicità del rapporto, diciamo così, tra Stati Uniti e Cina e più ampiamente tra Occidente e Cina. Macron ha presentato la visita del leader cinese come procediamo in un dialogo che in fondo noi non abbiamo mai chiuso. Macron è stato a Pechino nel 2023, il famoso viaggio quando in aereo tornando disse la famosa frase: noi europei non dobbiamo rischiare di farci coinvolgere una guerra per Taiwan, facciamo le nostre guerre, non quelle degli altri. D'altra parte, per il leader cinese era l'occasione per dire: sono un soggetto progetto internazionale al quale non si può prescindere, l'Europa non può prescindere dalla Cina.
Dalla Repubblica Popolare.
Mi fermo, cito solo però un elemento. Prego. Che è stato poche volte ricordato nel dibattito italiano. Xi voleva andare prima in Ungheria e poi in Francia. Si è insistito molto all'Eliseo perché l'arrivo fosse Parigi e si partisse da Parigi e non dall'Ungheria.
Poi arriviamo anche al perché magari di questo significato, ma restando sul rapporto della Francia, il presidente Macron a questo incontro invita anche la presidente della Commissione Ursula von der Leyen. Cosa significa mettere sullo stesso pari, diciamo, la Repubblica Francese, l'Unione Europea, oppure addirittura attraverso questo invito dire: ecco, sono io che in qualche modo coordino questa relazione così delicata?
Sì, significa rivendicare una leadership a livello europeo, ma allo stesso modo dire, come dicono i francesi, non faccio chevalier seul, non vado da solo, ci vado con Ursula von der Leyen, quindi parlo a nome della Francia, ma parlo a nome dell'Europa. È anche un messaggio indiretto per certi aspetti a Berlino e, diciamo così, questa scelta ci dice molto anche della situazione non così idilliaca all'interno del motore franco-tedesco, dell'asse franco-tedesco, perché non dimentichiamo che il 15 di aprile, se non erro poco meno di un mese fa, Scholz è stato a Pechino con una delegazione foltissima di industriali tedeschi, con alcuni ministri del suo governo, e c'è andato da solo. Quindi a livello europeo si parla di de-risking nei confronti della Cina, Macron dice noi lo stiamo facendo, la Germania lo sta facendo molto meno.
I paesi europei fanno il de-risking, ma poi ci tengono a mantenere gli rapporti più stretti possibili con questo colosso economico, oltre che politico, che è la Repubblica Popolare Cinese.
Sì, ci tengono, ripeto, anche se le imprese francesi sono molto più fredde in quest'ultima periodo nei confronti di Pechino rispetto ai grandi marchi, alle grandi imprese tedesche. Nel discorso di Macron, nell'idea dell'autonomia strategica, nell'idea di cercare progressivamente di andare in una direzione, diciamo così, non tanto sì di autonomia, di Europa potenza, di Europa che si difende nelle relazioni economiche e commerciali dalla Cina, e Macron dice anche dagli Stati Uniti, e quindi questa idea, certo, di Europa terza forza. In Francia è stata ripresa da un punto di vista delle dichiarazioni, ma si sta andando anche concretamente in questa direzione. Altri paesi europei lo stanno facendo molto meno.
Professore, il tempo corre. Uno dei temi sicuramente delicati che riguarda Macron, l'Europa e per estensione il mondo intero, è quella della difesa comune. Insomma, ultimamente Macron ha preso una linea che ha suscitato anche un vespaio dalle nostre parti. Ecco, qual è l'orizzonte che si dà alla Repubblica Francese attraverso il presidente attuale?
E il tema a quale fa riferimento, insomma, è quello dell'autonomia strategica e poi delle linee rosse per quello che riguarda l'Ucraina, quindi questa idea più volte rilanciata del potrebbe esserci anche l'ipotesi di dover avere delle truppe di terra. È però un tema che a mio parere va sempre inserito all'interno di questo discorso di un europeismo alla francese rinnovato da parte di Macron. In breve, in fondo, nel 2017, quando Macron viene eletto, dice Europa sovrana, sovranità europea. Oggi dice Europa potenza, dice sovranismo più protezionismo, ma declinati all'europea. È evidente che è un tema che riguarda anche la sua politica interna, perché dire sovranismo e protezionismo si potrebbe dire è un discorso simile a quello del Rassemblement National di
e
Marine
delle
Le Pen,
destre europee, diciamo, in generale.
Esatto. Quindi esatto. Anche lui dice però non a livello nazionale, ma a livello europeo, e alla guida di questo nuovo sovranismo e protezionismo c'è Parigi. Quindi è una rivendicazione di una centralità politica della Francia.
Due cose le devo chiedere almeno. Una, e lo ricordo, tra i suoi lavori, Presidenzialismo a metà, modello francese passione italiana, edito da Il Mulino, in un paese, il nostro, in cui l'altro giorno il dibattito, il premierato, ecco, c'è, naturalmente sono due questioni distanti anche nei modelli, però c'è, diciamo, il fattore che ispira l'attuale governo e che attinge dalla Francia?
Ma c'è stata una passione a cavallo degli anni 90 e inizio 2000 per il semipresidenzialismo, ce n'è stata poi una per un non meglio definito presidenzialismo, che non si è mai capito se era un presidenzialismo all'americana o appunto un semipresidenzialismo alla francese, che non dimentichiamo, in due parole, il semipresidenzialismo mantiene una dose di parlamentarismo, è un sistema che è profondamente differente rispetto a quello presidenziale statunitense, dove invece c'è separazione tra il legislativo e l'esecutivo. Ad oggi farei fatica a dire che vi è una vera passione italiana per il modello francese, perché questo modello di premierato oggettivamente sarebbe una vera novità sul panorama politico istituzionale europeo.
Ecco, l'ultima domanda e siamo in conclusione. Abbiamo parlato del ruolo e delle aspirazioni di Parigi in questo senso, ma secondo lei gli europei, per come siamo composti oggi, 27 paesi, le dinamiche, insomma, qui ne parliamo spesso, hanno intenzione di farsi guidare da una leadership francese, a cominciare dai tedeschi naturalmente, ma nel loro complesso, perché alla fine le divisioni europee sono anche parte delle nostre legittime ambizioni nazionali?
Sinceramente con una certa difficoltà. Ciò che però credo possa entrare su un discorso, diciamo, di medio-lungo periodo è questa idea di una sorta di sovranità europea. Cioè, questo può essere un tema non per domani, ma sul medio-lungo periodo in realtà l'idea di un'Europa che si ponga all'interno di questa, diciamo così, nuovo scontro bipolare tra Washington e Pechino, con una sua voce, con un suo ruolo, a partire soprattutto dai temi dell'industria europea, del mercato dei capitali europei, credo che questo, diciamo così, Macron ha gettato un seme che non sono certo che sarà una pianta francese che lo porterà avanti, che però a mio parere può essere nel medio-lungo periodo un atto importante.
Una pianta che potrebbe interessare anche gli altri. Grazie a Michele Marchi, lo ricordo, Michele Marchi è professore di storia contemporanea all'Università di Bologna. Abbiamo citato tra l'altro un suo lavoro, Presidenzialismo a metà, modello francese, passione italiana, edito dal Mulino. Grazie professore, buon lavoro, buona domenica.
Grazie, buon lavoro a voi. Grazie.
E adesso aggiornamenti per chi è in viaggio, poi ripartiamo dalla cronaca europea. Ci sono tante notizie, tra un momento.
Europa, Europa.
It is such an honor to celebrate this very special day with you here in the House of Lithuanian Democracy.
Ursula von der Leyen a Vilnius parla di fronte al Parlamento, lo fa in occasione delle celebrazioni per la fine della Seconda Guerra Mondiale in un paese, la Lituania, che si prepara a votare non solo per le europee ma anche per scegliere il presidente, un paese che fa parte di quelli nell'area del Baltico che vivono la crisi contemporanea in maniera particolarmente acuta. Michele Pignatelli, il nostro collega del Sole 24 Ore, è andato nella base di Rukla, Lituania centrale, che già ospita militari NATO e che accoglierà parte dei nuovi. Ha intervistato il colonnello Mike Werner, comandante del contingente tedesco, il battaglione multinazionale già di stanza nel paese. Sentiamo.
Com'è una giornata tipo per i soldati tedeschi alla base di Rukla?
On a daily basis we conduct military exercises to...
Facciamo esercizi militari su base quotidiana per adempiere il compito che ci è stato assegnato. L'obiettivo politico è la deterrenza, giusto? Quindi restiamo qui con una forza militare efficiente per mandare alla Russia questo segnale. Fermatevi su questa linea di confine. Fermatevi qui. Ma la nostra posizione è difensiva. Rimaniamo con i nostri alleati a supporto del sud della Lituania e conduciamo le nostre attività di militari professionisti.
Quali sono, in base alla sua esperienza, le esigenze prioritarie che avete qui a Rukla e in Lituania?
Prima di tutto i campi di addestramento. L'altra cosa importante è tutto ciò che attiene alla logistica, come garantire le forniture, come mantenere le forze efficienti, Infine, se guardiamo al futuro prossimo e a questa nuova brigata in arrivo, c'è un altro aspetto importante. Si tratta delle infrastrutture. Infrastrutture per assicurare tutte le aree di manutenzione necessarie, ma anche caserme e alloggi per il personale.
Come soldato tedesco immagino che faccia parte da parecchio tempo della NATO e che ci sia stato un cambio di prospettiva negli ultimi anni. Come sono cambiate le missioni?
Sono un soldato da 33 anni. Le missioni del vecchio mondo erano missioni di stabilizzazione all'estero. Quindi, da parte mia, per quel che facevo e provavo, era un lavoro pericoloso, ma questo lavoro diventava pericoloso quando salivi su un aereo, andavi lontano e ti trovavi in uno stato da ricostruire. Ho prestato servizio in Kosovo, 2 volte in Afghanistan, in Mali. Svolgevamo la nostra missione lì per un tempo definito e poi, portato a termine il compito, tornavamo all'aereo. Tornavamo in Germania e atterravamo in un contesto del tutto pacifico. Oggi, dopo l'attacco russo alla Crimea, la guerra, o comunque questo scenario pericoloso, si è avvicinato a noi e i soldati provano sentimenti diversi. Personalmente, quello che faccio qui in Lituania è, a mio modo di vedere, difendere la mia nazione e la nostra alleanza. Siamo qui per la nostra libertà, per il nostro benessere e per il nostro sistema.
Our freedom, for our wealth and for our systems.
L'Unione Europea, diceva nelle stesse ore di fatto la Presidente del Parlamento Europeo Roberta Metsola arrivando a Kiev, è un progetto forgiato nelle crisi.
The European Union is a political project.
È un progetto aggiunto di libertà, di democrazia. Questi sono i valori che l'Ucraina sta difendendo sul campo di battaglia. Un progetto in cui e di cui l'Ucraina dovrebbe far parte e che sarà rafforzato con l'Ucraina al suo interno. Un viaggio, come capita in questi casi, appunto non anticipato, l'arrivo della Presidente del Parlamento che ribadisce in questa giornata che nel mondo, diciamo, russo è quello del Den Pabiedi, cioè il giorno della vittoria, che a Mosca viene celebrato come una grande festa popolare, che ormai in Ucraina non viene più vissuto come tale. Questo nella dinamica di un paese che ancora questa settimana ha visto rilanciare gli attacchi, in particolare sulla seconda città del paese, Kharkiv. Ma ritornando al quadro internazionale, ne abbiamo parlato poc'anzi col professor De Marchi, col professor Marchi, scusate, Michele Marchi dell'Università di Bologna. Il viaggio di Xi Jinping, che l'avete sentito forse, avrebbe dovuto iniziare a Budapest, ma invece i francesi hanno insistito, è iniziato a Parigi e ha fatto una tappa importante invece in Serbia. Allora, sentiamo su questo Serjan Zvic, che è il presidente dell'International Advisor Committee del Belgrade Center for Security Policy, insomma un think tank indipendente serbo, collabora anche con l'ISPI, è esperto di relazioni tra la Serbia e l'Unione.
Chinese President Xi Jinping's first visit to Serbia since 2016.
La prima visita del presidente cinese Xi Jinping in Serbia dal 2016 fa sperare al regime di Belgrado di poter continuare a trarre profitto da accordi favorevoli ma poco trasparenti con Pechino. Belgrado potrebbe presto trovarsi di fronte alla necessità di limitare l'influenza e la presenza cinese nel paese a causa dell'inasperirsi del conflitto economico e politico tra Pechino e l'Unione Europea. In caso contrario, Belgrado rischia un grave deterioramento delle relazioni con l'UE, che rimane decisamente più importante per il benessere politico-economico della Serbia nel lungo periodo. Nonostante i buoni scambi con la Cina, l'economia serba dipende dall'UE per circa il 70% dei suoi scambi con l'estero e questa dipendenza continuerà. Per il governo e le aziende cinesi, la cooperazione con la Serbia, così come con la vicina Ungheria, è un modo per creare una testa di ponte in Europa. Per fare questo, Pechino sfrutta la vicinanza geografica, le rotte logistiche consolidate e le normative estremamente permissive, soprattutto nel campo della protezione ambientale e nell'ambito dello Stato di diritto, oltre alla poca trasparenza degli accordi.
Insomma, ancora una volta, lo sentite anche in Serbia, c'è naturalmente tanta voglia di fare affari con i cinesi, grande paese, grandi capacità economiche, esistono però poi delle complessità e dei vincoli che anche la Serbia, che non fa parte dell'Unione ma che intende farne parte, di cui la Serbia deve tener conto. Bene, oggi abbiamo, come dire, fatto un percorso nella politica internazionale di fatto dell'Unione Europea, adesso è davvero tutto, qui finisce la puntata, vi lascio a GR24 come sempre, un caro saluto e naturalmente buona giornata e buon ascolto.
Intelligenza artificiale, un'evoluzione inarrestabile, ma è un pericolo o migliorerà le nostre vite? L'abbiamo chiesto agli esperti di GFT Italia, che operano quotidianamente a contatto con questa tecnologia per ispirare il futuro e realizzarlo nel concreto. Dalla A alla I, il podcast per scoprire come l'intelligenza artificiale sta cambiando quei mondi con cui tutti noi abbiamo a che fare. Lavoro, commercio, banche e assicurazioni. Ascoltalo su tutte le principali piattaforme audio.